Dal Salmo 103. Benedici il Signore, anima mia. Sei tanto grande, Signore mio Dio. Quante sono le tue opere, Signore? La terra è piena delle tue creature.
Del tuo spirito, Signore, è piena la terra.
Togli loro il respiro, muoiono e ritornano nella loro polvere. Mandi il tuo spirito, sono creati e rinnovi la faccia della terra.
Del tuo spirito, Signore, è piena la terra.
Sia per sempre la gloria del Signore, gioisca il Signore delle sue opere, a Lui sia gradito il mio canto, io gioirò nel Signore.
Del tuo spirito, Signore, è piena la terra. Dal Vangelo secondo Giovanni. In quel tempo il Signore Gesù disse ai Suoi discepoli: Se mi amate, osserverete i miei comandamenti, e io pregherò il Padre ed egli vi darà un altro Paraclito perché rimanga con voi per sempre, lo Spirito della verità che il mondo non può ricevere perché non lo vede e non lo conosce. Voi lo conoscete perché egli rimane presso di voi e sarà in voi. Non vi lascerò orfani, verrò da voi. Ancora un poco e il mondo non mi vedrà più. Voi invece mi vedrete, perché io vivo e voi vivrete. In quel giorno voi saprete che io sono nel Padre mio e voi in me e io in voi.
Pace e bene amici e ben ritrovati nel giorno di Pentecoste, da venuta dello Spirito, il secondo Consolatore. Io vi mando un Consolatore, un nuovo Consolatore, perché il primo Consolatore è Gesù, che se ne è ritornato alla destra del Padre. Abbiamo celebrato il mistero dell'Ascensione domenica scorsa, e al suo posto, nonostante abbia promesso una presenza continua, sarò sempre con voi fino alla consumazione della storia dei secoli. Lui manda il Consolatore per eccellenza, che è lo spirito di amore che intercorre tra il Padre e il Figlio, che si personifica. Questo amore così grande e perfetto che dà origine ad un'altra persona. Non è semplicemente una corrente d'amore che rimane così a livello relazionale, ma è una persona che viene originata, ispirata proprio, che si manifesta attraverso una persona che è lo Spirito. Gli Atti ci raccontano con segni l'evento avvenuto nel giorno della Pentecoste ebraica. Luca lo racconta evocando le immagini antiche delle teofanie di Dio sul monte e scrive di un fragore come di vento che si abbatté impetuoso e riempito dalla casa. Lo descrive, la venuta dello Spirito, con l'immagine di lingue come di fuoco che si dividevano e si posavano su ciascuno di loro. Tutti cogliamo la somiglianza o le somiglianze, ma anche le dissomiglianze con le antiche manifestazioni di Dio nella storia, in modo particolare sul monte Sinai. Il monte, nei racconti antichi, sembrava evocare quasi una inaccessibilità. Dio sul monte, ma il popolo lontano alle falde del monte ad attendere che Mosè ritorni sui suoi passi e si faccia rivedere. Qui invece siamo in una semplice stanza, al piano superiore, in una delle tante case di una città. Là, a irraggiarsi dalla luce del divino un uomo solo, un nome noto, un nome che percorre la storia della religiosità ebraica, Mosè, qui a portare i segni di questa presenza consolatoria dallo Spirito, sono uomini qualunque, là a parlare a nome di Dio un mediatore, qui a parlare a tutti. Tutti parlano e infatti subito dopo gli apostoli si recano sulla piazza per le strade di Gerusalemme a testimoniare loro che avevano paura, a testimoniare quello che era successo a loro e l'evento Gesù Cristo morto e risorto. E forse noi non abbiamo uno sguardo un po' opaco, perché non riusciamo a vedere questa presenza di questo Spirito. La Salmodia di oggi ci dice: del tuo Spirito, Signore, è piena la terra. Vuol dire che ogni luogo, ogni essere, ogni creatura, in ogni momento c'è, si realizza questa presenza dello Spirito, del tuo Spirito, Signore, è piena la terra, cioè pieno l'universo. E noi non riusciamo molte volte a cogliere questa presenza. Forse non abbiamo occhi sufficientemente grandi o profondi per andare oltre la superficialità delle cose. E rischiamo di rimanere chiusi nel nostro lamento per la perversità degli uomini, per la malvagità della terra, per le inequizie dei nostri tempi, per le guerre, per quello che succede di male sempre da quando è stato creato l'uomo sulla faccia della terra, perché ha fatto capolino il peccato. Questo peccato crea un diaframma tra noi e quelle realtà invisibili e quella persona che si chiama Dio o che si chiama distintamente Padre, Figlio e Spirito Santo. E con gli occhi bendati e offuscati dal peccato, che si lasciano influenzare da tutto ciò che è negativo dentro e fuori di noi, ecco, non riusciamo a cogliere la presenza di questo Spirito di cui è piena la terra. Lasciamo spazio ai nostri amici che da casa faranno il loro commento a questa liturgia della parola di oggi secondo il rito ambrosiano.
Ha appena ricordato anche Padre Gianni l'episodio degli Atti degli Apostoli, che è la prima lettura di questa domenica di Pentecoste e che racconta appunto con immagini tratte anche dall'Antico Testamento l'evento della discesa dello Spirito. L'evento dello Spirito che è stato l'evento fondamentale della nascita della Chiesa. Solo Luca dà questa descrizione, però tutti gli evangelisti, tutta la tradizione dà grande importanza all'evento dello Spirito. In Giovanni, per esempio, il dono dello Spirito è contestuale alla resurrezione, alla morte e resurrezione. È Gesù che, chinato il capo, emette lo Spirito, manda lo Spirito, e poi la sera stessa di Pasqua, quando appare ai discepoli nel Vangelo di Giovanni, dice soffiò su di loro e disse: ricevete lo Spirito Santo. Ecco, Luca invece si ricollega alla tradizione dell'Antico Testamento e pone, ecco, l'evento dello Spirito nel giorno di Pentecoste. Pentecoste era già una festività ebraica preesistente al mondo cristiano. Era anticamente una festa agricola che poi dopo si era invece strutturata sempre più come ricordo dell'episodio dell'Esodo. Ecco, quando il popolo, appunto, 50 giorni dopo essere uscito dall'Egitto, era arrivato ai piedi del Monte Sinai, e qui Dio si manifesta in modo grandioso, appunto con tuono, fulmini, fiamme di fuoco, un po' come quello che accade nel Cenacolo, e dà la sua legge. Ecco, allora Luca vuole proprio mostrare questo, che il dono dello Spirito Santo costituisce la Chiesa così come il dono della legge aveva costituito Israele come il precedente, l'antico popolo di Dio. Ma ecco, al di là di queste rappresentazioni, l'evento dello Spirito Santo è importante, fondamentale per la Chiesa, perché rappresenta il modo con cui Gesù rimane presente tra i suoi dopo essere tornato al Padre. Perché Gesù dice proprio così nel Vangelo che abbiamo letto. Dice, io non vi lascerò orfani. E poi dice, vi manderò un altro paraclito perché rimanga con voi per sempre. Paraclito è appunto colui che è vicino, letteralmente colui che ti è chiamato vicino per assistere, consolare, difendere. E allora, quando Gesù era con i suoi discepoli, lui era il paraclito, dopo la sua ascesa al cielo, il nuovo paraclito che continua la presenza di Gesù in mezzo ai suoi è lo Spirito. Ciò che faceva di quel gruppo di uomini dei discepoli, quando Gesù era con loro, era proprio la presenza di Gesù. Era lui che insegnava, parlava loro di Dio, li confortava. Dopo la sua ascesa al cielo, chi fa del gruppo dei discepoli una chiesa? Chi fa di tutti noi una chiesa? Lo Spirito che ancora continua a parlare a noi delle cose di Dio e a confortare i nostri cuori. Lo Spirito è il modo con cui Gesù è presente sempre in mezzo a noi. E se noi andiamo a leggere nei Vangeli, troviamo che c'è una strettissima proprio correlazione fra la vicenda di Gesù e lo Spirito. Gesù viene concepito nel grembo di Maria per opera dello Spirito Santo. L'angelo dice, lo Spirito Santo scenderà su di te, la potenza dell'Altissimo ti coprirà con la sua ombra. Agli inizi della sua vita pubblica, Gesù viene battezzato nel Giordano e dice il Vangelo di Luca, discese sopra di lui lo Spirito Santo in forma corporea come una colomba. Poi ancora è lo Spirito Santo che guida Gesù nel deserto, all'inizio, nell'episodio delle tentazioni. Quando Gesù si presenta la prima volta nella sinagoga di Nazaret, legge il rotolo che dice «Lo Spirito del Signore è sopra di me e per questo mi ha mandato a portare ai poveri il lieto annuncio». Alla fine della sua vicenda terrena, Gesù muore e, chinato il capo, dice Giovanni, consegnò lo Spirito. Appare ai suoi dopo la resurrezione e più volte promette lo Spirito, dice ricevete lo Spirito Santo. E ancora oggi, se ci pensiamo, la presenza più concreta, più vera, più reale di Gesù in mezzo a noi nel dono dell'Eucaristia è mediata dal dono dello Spirito. Cosa dice il sacerdote quando prega sopra le offerte? Manda, Signore, il tuo Spirito a santificare questi doni perché diventino per noi corpo e sangue di Cristo. Lo Spirito Santo è legato alla vicenda e alla presenza di Gesù. Ecco, e allora il dono della Pentecoste ci deve ricordare questo, ecco che Gesù è sempre presente ora in mezzo a noi attraverso il dono del suo Spirito che continua nella Chiesa l'azione di Gesù, l'azione di parlare di Dio, l'azione di insegnare, l'azione di confortare i cuori, l'azione di essere vicino a ciascuno di noi.
A me colpisce sempre questa preghiera incessante di Gesù. In ogni momento della sua vita, soprattutto nei momenti più importanti, ma anche durante proprio il cammino, durante la predicazione, durante la vita con i suoi discepoli, lui sempre si rivolge al Padre e anche qui dice ai suoi discepoli, se mi amate osserverete i miei comandamenti e io pregherò il Padre ed egli vi darà un altro paraclito. Quindi anche qui c'è questa preghiera da parte di Gesù verso il Padre perché mandi appunto il paraclito, perché mandi lo Spirito Consolatore, perché mandi lo Spirito Santo perché rimanga con voi e quindi adesso anche con noi per sempre. Mi fa proprio, mi colpisce, no? Mi insegna anche questa preghiera continua di Gesù al Padre. E poi sì, la bellezza di ricevere lo Spirito, di sapere che abbiamo nel nostro cuore lo Spirito Santo, che abbiamo ricevuto sì anche attraverso i sacramenti, fin dal battesimo, ma che possiamo ricevere comunque ogni giorno. Ogni giorno lo Spirito del Signore è con noi, rimane con noi. Ed è proprio questo Spirito, lo Spirito che è presente in mezzo a noi, che ci rende viva la presenza di Gesù. È lo Spirito che ci fa capire che Gesù è vivo, che vive in mezzo a noi, che è presente in mezzo a noi, attraverso proprio l'azione dello Spirito Santo. In questi giorni, nel rito romano, c'è la lettura del Vangelo di Giovanni durante la celebrazione eucaristica e c'è tutto questo preoccuparsi di Gesù che sa che dovrà morire e poi ritornare al Padre e quindi questo continuo affidarci al Padre, questo continuo raccomandare di rimanere fedeli a quello che Lui ha detto, a quello che Lui ha fatto e anche questa promessa dello Spirito che verrà nel mondo appunto per consolare, ma non solo per consolare, anche per rafforzare la nostra fede. Questo Vangelo inizia dicendo: se mi amate, osserverete i miei comandamenti. Il Signore ci chiede di avere fede, perché per osservare i suoi comandamenti occorre avere fiducia in Lui, la fiducia che ci porta a fare quello che Lui ci chiede, a vivere come Lui ci invita a vivere. Quindi ecco che il Signore Gesù ci promette tutto questo e attraverso il dono dello Spirito ce lo assicura. Se noi viviamo dello Spirito, del suo Spirito, possiamo anche osservare i suoi comandamenti, possiamo ricevere la forza per continuare a crederlo vivo e presente in mezzo a noi e quindi operante in mezzo a noi attraverso lo Spirito Santo e quindi vivere da cristiani. E a questo proposito volevo leggere alcune righe di una lettura dell'ufficio di questa settimana, di martedì esattamente, che è una lettura di San Basilio Magno e parla appunto dello Spirito Santo e dice delle cose molto molto belle. Dice: lo Spirito offre ad ogni creatura ragionevole se stesso e con se stesso luce e aiuto per la ricerca della verità. Infatti noi diciamo che lo Spirito Santo è spirito di verità. Poi ancora dice: tutto riempie con la propria forza, ma si rende manifesto solo a quelli che ne sono degni. E poi dice anche delle cose molto molto belle. Per lui i cuori si elevano in alto, i deboli vengono condotti per mano, i forti giungono alla perfezione. E come i corpi, molto trasparenti e nitidi, al contatto di un raggio diventano anch'essi molto luminosi ed emanano da sé nuovo bagliore, così le anime che hanno in sé lo Spirito e che sono illuminate dallo Spirito diventano anch'esse sante e riflettono la grazia sugli altri. E poi ancora, da Lui la gioia eterna, da Lui l'unione costante e la somiglianza con Dio. E cosa più sublime di ogni altra, da Lui la possibilità di divenire Dio. Perché, è bellissimo anche questa ultima frase, perché è solo attraverso il dono dello Spirito, la forza dello Spirito, che noi possiamo sentirci in comunione piena con il Signore Gesù e quindi divenire sempre più simili a Lui, divenire sempre più una sola cosa con Lui e quindi divenire sempre più Lui, Lui stesso, Dio stesso. Quindi lo Spirito ci porta a fare un cammino di perfezione enorme, grandissimo, se noi ci affidiamo a Lui, se lo consideriamo presente nella nostra vita di cristiani. È Lui che fa la verità nella nostra vita, è Lui che ci permette di osservare i comandamenti del Signore, è Lui che ci permette di rimanere in comunione, perché il Vangelo di oggi a un certo punto alla fine dice: io vivo e voi vivrete e in quel giorno voi saprete che io sono nel Padre mio, voi in me e io in voi. Come possiamo percepire questa comunione così profonda, così grande, se non con l'aiuto dello Spirito Santo? E poi non c'è solo l'unità tra noi, il Padre e il Figlio, ma questa unità, questa comunione ci porta poi alla comunione con gli altri, all'unità con gli altri. Il Signore Gesù ci invita a questa unità, ci dice: siate una cosa sola, come io e il Padre siamo una cosa sola, rimanete in me e io in voi e siate una cosa sola, con me e con il Padre. Quindi c'è questo discorso grande di unità, di fede, di verità e poi anche di pace, perché lo Spirito Santo porta la pace nel cuore, come Gesù non ha mai perso la pace durante la sua vita terrena, in qualsiasi momento si sia venuto a trovare, così noi, se siamo abitati dallo Spirito Santo, riusciamo a non perdere la pace, a rimanere nella pace nei momenti felici e nei momenti più difficili, nei momenti di gioia, nei momenti di dolore, nei momenti in cui intorno a noi appunto c'è pace e nei momenti in cui magari ce n'è un po' di meno. Quindi lo Spirito Santo è un grande dono che Gesù ci ha fatto, ci ha lasciato appunto il suo Spirito, non ci ha lasciati orfani, non vi lascerò orfani, verrò da voi, e da noi è venuto e viene oggi, ora, in questo momento, attraverso il dono dello Spirito.
Prendiamo dagli studi di Radio Missione Francescana il nostro commento alla liturgia della parola di oggi, solennità della Pentecoste, festa dello Spirito Santo. La Bibbia, la parola di Dio, ci descrive, tenta di descrivere attraverso immagini questa persona molto misteriosa. Sappiamo che è l'amore, si diceva prima, l'amore che intercorre tra il Padre e il Figlio. Lo rappresentiamo, lo si rappresenta come una colomba, come fiammelle di fuoco, come vento, ma che fatica immaginarci lo Spirito Santo. Del Padre lo possiamo immaginare come è un Dio incommensurabile, onnipotente, ma lo possiamo immaginare come un vecchione barbuto, così anche per il Figlio è facilissimo rappresentarcelo con la ricchissima descrizione che la storia ci ha consegnato e il suo bel viso bruno contornato da una bella barba rasa che ce lo presenta in modo simpatico e gradevole. Ma lo Spirito Santo, che fatica immaginarcelo. E anche per quanto riguarda il nostro riferimento a lui, la nostra devozione, rischia questa terza persona, questo consolatore che entra nella storia e ci accompagna in modo particolare dopo l'ascensione di Gesù al cielo, rischia di essere catalogato dentro le nostre piccole devozioni, facciamo fatica anche a pregarlo, non ci sono molte preghiere che possiamo utilizzare per rivolgerci allo Spirito. Lo Spirito è presenza d'amore della Trinità, ultimo dono di Gesù agli Apostoli, nominato con rispetto e con titoli straordinari da parte di Gesù stesso. È il vivificatore, colui che dà la vita, è il consolatore, colui che ci consola, è il ricordatore, vi ricorderà ogni cosa di quello che vi ho detto. Fino adesso non siete ancora capaci di comprendere, e lo Spirito Santo vi condurrà alla pienezza della verità, vi farà ricordare quello che io ho detto e vi condurrà lentamente verso la pienezza della verità. Senza lo Spirito, quindi, vivificatore, saremmo morti, spenti, non credenti, tristi, sconsolati. L'unico esempio, siamo in radio, quindi possiamo utilizzare così questo esempio in un modo più pertinente, anche se non spiega, è un esempio che zoppica, fa acqua da tutte le parti, ma un esempio che rende bene quelle che potrebbero essere le relazioni o disturbi relazionali tra noi e lo Spirito Santo. Possiamo pensare allo Spirito come una radio potente che emana le sue onde, cerca di trasmettere attraverso la tecnologia alcuni pensieri, idee, testimonianze circa la nostra vita e quella degli altri. Ecco, se non ci si trova in sintonia, se il nostro apparecchio ricevitore non è in sintonia con la lunghezza d'onda della radio trasmittente, noi sentiamo fruscio. E molte volte noi ci ritroviamo in questa stessa situazione e condizione. Non ci sintonizziamo con la voce flebile, sommessa, discreta dello Spirito. E quindi lui può riempire la faccia della terra, ma noi non lo sentiamo, perché siamo sintonizzati su altri canali e quindi rimaniamo senza Spirito, esangui, privi di vita, sconsolati, tristi, non ricordiamo più niente, la memoria della nostra fede diventa nulla, perché i tempi magari belli in cui si seguiva Gesù con entusiasmo sono passati, non ce li ricordiamo più e lui non diventa più per noi adesso il ricordatore. Davvero lo Spirito Santo ricevuto da ciascuno dal battesimo è colui che ci rende presente qui ed ora il Signore, è il suo Spirito, io vi lascio il mio Spirito. E allora se ci sentiamo soli, se abbiamo l'impressione che la nostra vita sia una barca che fa acqua da tutte le parti, se ci sentiamo incompresi, feriti, l'unica cosa da fare è invocare lo Spirito che è consolatore, che consola, cioè fa compagnia a chi è solo. È il vivificatore lo Spirito, rende la nostra fede vera, autentica, come quella dei grandi santi, anche se siamo piccoli santi, e ci fa ricordare ciò che Gesù ha fatto. Bisogna fare queste esperienze di comunione con lo Spirito, lui che è comunione, lui che è venuto per renderci una sola cosa tra di noi, l'antibabele, la Pentecoste è l'antibabele. Se si ricorda questo episodio biblico in cui cercavano gli uomini di andare verso Dio in modo superbo e arrogante e a un certo punto non si capivano più perché ognuno parlava la sua lingua. Ecco, la Pentecoste è l'antibabele. Gli apostoli parlavano una sola lingua e tutti gli abitanti di Gerusalemme, gli stranieri provenienti da mezzo mondo conosciuto di allora, erano egiziani, greci, abitanti di tutta la faccia della terra, lo sentivano parlare o capivano quello che gli apostoli annunciavano loro, perché è unificatore, è colui che unifica. E allora se abbiamo problemi relazionali, se non riusciamo più ad andare d'accordo con le persone con le quali camminiamo nella vita, sappiamo chi fare riferimento allo Spirito Santo. Basta mettersi in sintonia con Lui, zittire tutte le voci contrastanti di questo mondo che ci parlano e ci conducono su altre strade, in altre direzioni, e cercare di renderci disponibili ad accogliere questo Spirito che consola, che vivifica, che rinnova, ma sempre in un modo discreto. E se noi siamo in mezzo al fracasso, non possiamo ascoltare la sua voce.
Tra i frutti dello Spirito, che sono il segno della sua presenza tra noi, San Paolo ricorda la pace, lo dice nella lettera ai Galati, il frutto dello Spirito è amore, gioia, pace, poi ne elenca altri. La pace è anche uno dei doni che il risorto fa, proprio contestualmente, congiuntamente al donare lo Spirito. Vi lascio la pace, vi do la mia pace. E aggiunge però poi, non come la dà il mondo, io la do a voi. E allora, proprio riguardo a questo dono della pace, che è un frutto dello Spirito, ho trovato una composizione di un grande profeta dei nostri tempi, e sappiamo che i profeti sono voce dello Spirito che ha parlato e parla per mezzo dei profeti, è Don Tonino Bello, che ci descrive la pace come cammino, però non come una quiete un po' mortifera, ma come cammino. Ecco, allora volevo accostarla in questo modo: il dono della pace, che è frutto dello Spirito, ma che è anche un cammino e un impegno. Ci dice: noi non siamo molto abituati a legare il termine pace a concetti dinamici. Raramente diciamo: quell'uomo si affatica nella pace, lotta nella pace, strappa la vita coi denti nella pace. Sono più consuete nel nostro linguaggio espressioni come sta seduto in pace, legge in pace, medita in pace, magari riposa in pace. La pace, insomma, ci richiama più la vestaglia da camera che lo zaino del viandante, più il comfort del salotto che i pericoli della strada, più il nostro caminetto che l'officina con i suoi problemi, più il silenzio del deserto che il traffico della metropoli, più la penombra di una chiesa che la riunione di un sindacato, più il mistero della notte che i rumori del meriggio. Occorre forse una rivoluzione di mentalità per capire che il dono della pace non è un dato, ma una conquista. Non è un bene di consumo, ma il prodotto di un impegno. Non è un nastro di partenza, ma uno striscione di arrivo. La pace richiede lotta, sofferenza, tenacia. Esige alti costi di incomprensione e di sacrificio. Rifiuta la tentazione del godimento. Non tollera atteggiamenti sedentari. Non annulla la conflittualità. Non ha molto da spartire con la banale vita pacifica. Sì, la pace, prima che traguardo, è cammino, e per giunta cammino in salita. E allora, se è così, occorrono attese pazienti. E sarà beato perché è operatore di pace, non chi pretende di trovarsi all'arrivo senza essere mai partito, ma chi parte, con il miraggio di una sosta sempre gioiosamente intravista, anche se mai su questa terra si intende pienamente raggiunta. Ecco, mi piace questa visione del dono della pace, perché è dono dello Spirito, ma un dono, come tutti i doni che ci fa il Signore, impegnativo, che ci mette in gioco, che ci chiama, che ci provoca, che ci spinge, che ci mobilita. Ecco che lo Spirito ci doni di essere persone di pace in questo senso, anche in questo senso.
Bella questa preghiera di Don Tonino. Io però vorrei aggiungere, è vero, non raggiungerai mai la pienezza di tutto su questa terra, non ce la faremo mai, però non dobbiamo mai dimenticare che dobbiamo pregare, perché la possiamo raggiungere sempre di più. Quindi anche la pace, anche il dono della pace, come tutti gli altri doni, va invocato continuamente, perché noi sappiamo bene che da soli non siamo capaci di raggiungere la pace del cuore. Sappiamo bene quante volte la pace, magari anche per delle piccole cose, ci viene tolta. La sentiamo che non appartiene più al nostro cuore, che non è più nel nostro cuore. E quindi abbiamo bisogno di pregare continuamente, come ha fatto Gesù, come dicevo prima, perché la pace rimanga con noi, perché anche nella lotta, anche nella fatica, noi possiamo sperimentare il dono della pace, quella pace che non ci viene tolta, nonostante tutto, perché appunto la nostra fiducia, la nostra certezza è nel nome del Signore, è nel dono dello Spirito che va invocato ogni giorno. Ogni giorno dobbiamo chiedere al Signore Gesù il suo Spirito perché ci aiuti a vivere in quella pace che sì è pace dinamica, ma è una pace che appunto nonostante la fatica non ci viene tolta, ci rimane nel profondo del cuore, nel profondo del nostro essere. Lo spiegano bene alcuni santi, questa pace nel profondo, questa pace interiore che non ci viene tolta anche se esternamente magari tutto è per aria, tutto è agitato. Però è un dono che ci può fare solo lo Spirito Santo attraverso l'invocazione a Lui, attraverso la preghiera. Quindi ancora sottolineo l'importanza di non smettere mai di pregare, di chiedere. E lo stesso il dono della gioia, perché il Signore ci dice: pregherò il Padre, egli vi darà un altro consolatore, il vostro cuore sarà pieno di gioia perché abitato dalla presenza del Signore Gesù, abitato dal suo Spirito, e quindi pieno di gioia. Non c'è posto per la tristezza per chi si sa abitato dal Signore Gesù e dal suo Spirito. Ma anche questo è un esercizio, è una invocazione che va continuamente fatta al Signore, perché non ci faccia mancare la gioia, perché non ci faccia mancare la pace, perché non ci faccia mancare l'amore. L'amore intendo per lui e l'amore per i fratelli. Leggendo la prima lettura di oggi, gli Atti degli Apostoli, che abbiamo già sentito tantissime volte, appunto la discesa dello Spirito su tutte queste persone che venivano da varie parti, quindi parti, elamiti, medi, della Mesopotamia, della Giudea, eccetera, eccetera, e ognuno sentiva parlare la propria lingua, a me proprio ha fatto venire in mente quanto il dono dello Spirito può fare, che cose meravigliose può fare, può farci intendere l'altro, quanta fatica noi a volte facciamo a capire l'altro, quanti giudizi anche negativi sull'altro, sui nostri fratelli intendo, sull'altro che non capiamo, sull'altro che è diverso da noi, sull'altro che magari fa delle cose che ci danno fastidio, dice delle cose che ci urtano, la pensa in modo diverso, tanto diverso da noi. Eppure nel Signore Gesù, con la forza dello Spirito Santo, noi possiamo sperimentare questa unità, che è un'unità nella carità, non è uniformità, l'altro resterà sempre l'altro, l'altro farà sempre dei ragionamenti che magari non sono simili ai nostri, cioè, però c'è quella capacità che ci dà il dono dello Spirito, che viene sottolineata qui nella prima lettura degli Atti, dove ognuno sente parlare la propria lingua, quindi dove ognuno riesce ad intendere l'altro. Ed è qualcosa a cui dobbiamo tendere in questa vita terrena, perché quante volte in fondo il non capirci, il non comprenderci ci fa soffrire noi e fa soffrire gli altri. Allora sì, accettiamo anche questa sofferenza, ma chiediamo anche al Signore che ci aiuti a capire l'altro, a comprendere la lingua dell'altro, per sentirci meno soli, per sentirci meno divisi, per sentirci appunto più uniti, per poter insieme lodare le grandi opere che il Signore compie nella nostra vita. E poi certo anche ringraziare lo Spirito Santo per i doni che mette in ciascuno di noi, nei nostri cuori. Nella seconda lettura, nella prima lettera di San Paolo ai Corinzi, si parla dei vari doni che lo Spirito dà. Sono tanti, a ciascuno è data una manifestazione particolare dello Spirito per il bene comune, non per se stessi, ma per il bene comune. E poi fa l'elenco dei vari doni che lo Spirito può dare. Dà, non solo può dare, sicuramente dà. Però ecco che questi doni vanno riconosciuti e vanno poi appunto impiegati per il bene comune, per l'utilità comune. Quindi non ci si deve appropriare dei doni dello Spirito Santo, appropriarsene per tenerseli per sé, ma bisogna appropriarsene per poi poterli donare agli altri, quindi essere di aiuto agli altri, quindi aiutare gli altri a vivere questa comunione. Nella fede, nella speranza e nell'amore. La festa di Pentecoste per noi diventa veramente un'occasione grande per riscoprire lo Spirito Santo e i suoi doni e per lodare e ringraziare il Signore di questo dono che ci ha fatto, dello Spirito che ci aiuta sempre di più a essere una sola cosa con Lui e una sola cosa con i fratelli. E ci dobbiamo credere a questa possibilità che il Signore Gesù ci offre attraverso il dono dello Spirito Santo. Versetto dopo il Vangelo nella liturgia di oggi dice: quando mostrerò la mia santità in mezzo a voi, dice il Signore, vi radunerò fra le genti e vi darò un cuore nuovo. E poi ancora l'alleluia allo Spirito, al Vangelo dice: vieni, Santo Spirito, riempi i cuori dei tuoi fedeli e accendi in essi il fuoco del tuo amore. Ecco, chiediamo anche noi allo Spirito Santo che ci doni il fuoco del suo amore e anche al Signore Gesù che ci dia un cuore nuovo. Con queste intenzioni vi ringraziamo per l'ascolto, vi salutiamo e vi auguriamo una buona festa di Pentecoste. Ciao da Irene.
Da Marco,
Padre Gianni.